Benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Ciao a tutti, fratelli cari. Dio vi benedica. Benvenuti oggi al programma di Radio Blast questa sera con fratello Giuseppe. Ciao Giuseppe.
Ciao, Dio ti benedica. Come
buongiorno,
stai?
A te. Bene, grazie.
Alleluia.
Abbiamo un soggetto interessante stasera che
sì.
Spero possiamo spiegare con le scritture della Bibbia. È il fatto che tante persone, credenti, cristiani, credono e sanno che nel cielo noi abbiamo un grande aiuto, a parte Dio e il Padre, abbiamo un grande aiuto tra i fratelli che sono morti, i santi che sono partiti a stare con Gesù. Loro sono un grande aiuto per noi. Ed è per questo che loro pregano ai santi. E voglio chiederti alcune domande su quello.
Ok.
Per esempio, lo so che tanti cristiani dicono che i santi, avendo vissuto sulla terra, possono capire bene le nostre lotte. E quindi per questo che preghiamo a loro, perché hanno una maggiore comprensione di quello che noi viviamo. E pregano ai santi per intercessione, non per adorazione. Perché loro fanno parte della famiglia di Dio. E per questo loro possono pregare per noi, così come chiediamo preghiera ai nostri amici viventi. Lo stesso chiediamo preghiera a San Paolo, a Padre Pio.
Perché dicono, siccome chiediamo aiuto agli amici viventi, perché non possiamo chiedere aiuto ai santi viventi in cielo?
Perché la Bibbia parla di intercedere gli uni per gli altri.
Sì, sta parlando a noi, non ai santi. Non ai santi morti e in cielo.
E poi vedono i santi come persone che hanno una relazione più stretta con Dio. Sono anche liberi dalle distrazioni terrene, il che consente loro di pregare in modo più efficace per noi.
Ma noi abbiamo lo Spirito Santo. Quindi non è che nello Spirito Santo dobbiamo avere una relazione meno stretta che i santi in cielo. Sono più perfetti di noi, più potenti, ma avendo lo Spirito Santo basta ti metti in ginocchio. E da tutto il cuore di Gesù ce l'ha tanto stretta quanto i santi in cielo.
Ma non sei mai a quel livello di San Paolo, di San Pietro?
Ma quando Paolo parlava e Pietro parlavano, i loro messaggi, le loro parole, quello che dicevano, erano scritture. Scritture che anche i santi in cielo devono seguire. Lo sai?
Mm-hmm.
E allora non è vero che i santi sulla terra sono inferiori ai santi in cielo attraverso e in virtù dello Spirito Santo.
Eppure, sapendo che loro hanno vissuto una vita santa e adesso sono con Gesù, noi ci sentiamo sempre meno inferiori a loro.
Ma siamo meno. Il più piccolo regno di Dio è più grande di Giovanni Battista. Però quando un santo qui sulla terra profetizza, come Pietro, come Paolo, come chiunque nello Spirito, è lo Spirito Santo che opera attraverso il Santo in cielo e i Santi sulla terra, quando sono nello Spirito.
E sapendo anche che Dio è così perfetto, puro e santo, noi non abbiamo non solo il coraggio, ma anche il diritto di avvicinarci a qualcosa così pura.
Sì, questa è per questo serve un santo intermediario,
sì.
E questa è una bestemmia. Questa qui è una blasfemia. Va bene, che Gesù è così puro che non possiamo avvicinarci, ma stiamo scherzando. Guarda, buona scrittura.
Eh sì.
Allora, andiamo a Ebrei 4.
Ebrei 4?
Sì, verso la fine. Andiamo, 14 fino al 16.
Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo.
Quindi lasciare perdere i sacerdoti qui. Lasciare perdere. Quello che conta è il sacerdote Cristo. 15.
Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato.
Cioè dire che Gesù è così santo, che per avvicinare è troppo santo, noi non possiamo avvicinarci, è una bestemmia. Perché stiamo dicendo che il santo che non ha sparso il sangue sul Calvario è più simpatetico con noi che non Gesù. È una bestemmia.
Oh.
Una bestemmia. Per questo che certe chiese, certi cristiani, addirittura intere chiese, perdono un sacco di benedizioni. Perché stanno bestemmiando.
Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovar grazia ad essere soccorsi al momento opportuno. Ebrei 4, da 14 a 16.
Non dice accostatevi ai santi perché Gesù non si fa avvicinare da voi, siete troppo impuri. Queste sono assolute bugie sataniche che il diavolo ha sparso a mo' di zizzania nelle chiese per evitare che noi avessimo una relazione personale con Gesù Cristo. La puoi avere col santo di qui, il santo di là, ma non con Gesù, è troppo santo. È una bugia satanica. Gesù è certo che è santo, ma non è troppo che non possiamo avvicinarsi, perché appunto perché non potevamo avvicinarsi a Dio che è troppo santo, Dio si è fatto carne, è venuto qui, è arrivato al nostro livello, siccome noi non potevamo arrivare al suo livello, lui si è abbassato al nostro livello. Non dobbiamo avvicinarci al livello di Gesù troppo alto in cielo, ma avvicinarsi al livello di Gesù qui sulla terra, come è venuto qui sulla terra, come figlio dell'uomo, come figlio di Dio, e poi è entrato nel nostro cuore, come dice Galati 4:6, che ha mandato lo Spirito nei nostri cuori.
Sì, questo mi parla, me lo spiega bene, perché non dobbiamo essere perfetti per poter pregare a Dio, perché mentre eravamo ancora peccatori, Gesù è venuto e ci ha salvati, ci ha riscattati, ci ha dato la sua vita. Mentre eravamo i più peccatori, i più sporchi, Gesù è venuto per noi.
Mentre eravamo peccatori, ma adesso che in Cristo Gesù non lo siamo più, in Cristo, come dice secondo Corinzi 5, va bene, lui è diventato uomo perché noi diventassimo come lui. Va bene, Primo Corinzi 5:21. Dice, lui si è fatto uomo affinché noi diventassimo come lui. Già leggiamo con la scrittura. Va?
Secondo Corinzi?
5:21.
5:21. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Secondo Corinzi 5:21.
Va bene. Quindi Noi siamo diventati divinità in Cristo, non di Dio come dicono i mormoni, ma in Cristo siamo parte della sua divinità.
Cioè abbiamo la sua natura, ma siamo nello stesso tempo anche peccatori tutta la vita.
Certo, certo, nella carne sì, nello spirito no. Guarda, se tu vai secondo Pietro,
sì.
4.
Primo Pietro?
Secondo Pietro.
Ma secondo Pietro ha 3 capitoli.
Secondo Pietro 1:4.
Ah, 1:4.
Cioè verso 4, ti chiedo scusa.
Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Secondo Pietro capitolo 1 verso 4.
Allora, cerchiamo di capire cosa dice qua, perché voi diventaste partecipi della natura divina, cioè noi diventiamo divini in Cristo, per questo che dice in Giovanni 10, dice voi siete dei, in Cristo possiamo essere dei, però attenzione, non Dio,
no.
Divini diventiamo, cioè sempre sotto i figli del Dio divino diventano divini, ma non diventano Dio. Io non diventerò mai come mio padre è mio padre, io sono il figlio, punto.
Sì.
Ci siamo?
Sì, sì, sì.
Cioè queste scritture distruggono tutte le bugie che ti serve il santo, la santa, il santarellino, la santarellina, il questo e quello. Serve solo Gesù Cristo, lui è l'alfa e l'omega.
Ma cosa è di sbagliato se qualcuno prega per te? Così come ti ho detto prima, come chiedo ai miei amici di pregare per me, chiedo anche a San Pietro di pregare per me.
I tuoi amici puoi chiedere, ma non a San Pietro che è in cielo.
Perché no?
Perché abbiamo Cristo nel cuore. È come se Cristo chiedesse a Pietro in cielo, prega per me. Ma non è così invece. Pietro in cielo. Che casomai chiede, casomai, sicuramente chiede a Gesù di pregare per lui. Pietro che chiede a Gesù, prega per me. Ma non è Gesù qui, Gesù nel nostro cuore, che chiede a Pietro, prega per me. È tutto al contrario. Il diavolo è specializzato a mettere le cose in contrario. Adesso in Ucraina l'Europa dice ci bisogna armarsi per la pace, bisogna fare la guerra per la pace. Cioè il diavolo cambia tutto sotto sopra. Quindi dire che serve un santo, una santa, è come dire che Dio non è sufficiente. Invece uno dei nomi di Dio nella Bibbia è El Shaddai.
Ah,
cosa vuol dire El Shaddai? Vuol dire Dio è sufficiente.
Sì.
Uno dei suoi nomi. Quindi i credenti che si rifugiano nei santi e le loro intercessioni è perché pensano che Gesù non sia sufficiente per mediare per noi, come invece è scritto, 1 Timoteo 2,5.
Vado lì?
Sì.
Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, 1 Timoteo 2, verso 5.
Va bene, non dice c'è un Dio e c'è un mediatore, poi una mediatrice, poi dei mediatori, un mucchio di mediatori, e chi sarà meglio? Sarà meglio Santa Lucia o Santa Caterina? Litighiamo su quello. Uh-huh. È meglio la madre di Dio, che non è la madre di Dio, ma è la madre di Gesù nella carne, basta, non è la madre di Dio. Dio non ha madre, non ha zia. Va bene? C'è solo un mediatore tra Dio e gli uomini. Quando dice un mediatore, bisogna proprio essere ciechi per leggere qui 3-4 mediatori. Ciechi bisogna essere. Se dice un mediatore, perché mi dice un mediatore più una mediatrice e qualcun altro? E poi anche tutti i santi, pregate tutti per me, guarda io, messa al suffragio. Insomma, per cortesia. Preferiscono pregare al quadretto di un santo, una santa, cioè con la candelina accesa a fianco, e penso che quel santo del quadretto siano più misericordiosi di Dio e Gesù. Perché senza il quadretto, quello della candelina, la santa, il santo, senza di loro non puoi arrivare a Dio e Gesù. E allora, ma allora che sono venuto a fare sul Calvario? E così, insomma, si stava annoiando e allora... E questa è una bestemmia, è un'abominazione. Credono di stare pregando e invece stanno bestemmiando. Sfido che le chiese crollano alla velocità supersonica. Credono che Dio non risponde e così prendono la scorciatoia. La scorciatoia di farsi raccomandare dai santi. Uh-huh. Oh, santo di qui, santo di là, raccomandami! Ma non sanno che questo invece è peccato, espressamente proibito dai comandamenti, Esodo 20, dall'1 al 5, proibisce di adorare una persona del cielo o dalla terra. Adorare non è politicamente corretto da usare, bisogna dire venerare. Perché loro giocando con le parole, il gioco delle tre carte, giocando con le parole, dice: sì, è vero che io prego 10 preghiere alla Madonna e una a Dio, però a Dio lo adoro, una preghiera. Alla Madonna la venero solamente 10 preghiere. Cioè, praticamente, il diavolo li ha imbacuccato come salsicce questi qua. Poi, guarda, vai un po' con il 19, guarda, verso 10.
Verso 10. Io mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo. A chi?
All'angelo.
Ma egli mi disse: guardati dal farlo, io sono un servo come te e come i tuoi fratelli che custodiscono la testimonianza di Gesù. Adora Dio.
Adora chi?
Adora Dio.
Cerchiamo di ripetere questo più del rosario. Adora Dio.
Perché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. Apocalisse 19, verso 10.
E il diavolo, scioccato, guardati dal farlo. Cosa dire guardati dal farlo? Guai a te, stolto. Cosa stai facendo? Ti sto adorando, o meglio, venerando, come dicono le religioni. Guardati dal farlo, stolto. Non c'è stolto, ma insomma, prendere l'idea. Questo è Giovanni, il grande apostolo. Perché? Perché l'angelo sapeva che in questa fossa c'era cascato già il diavolo. E allora, poi Giovanni, zoccadura, di nuovo si è buttato in ginocchio davanti all'angelo, 2 capitoli più avanti, verso, cos'è, capitolo 22, Apocalisse, verso 9 e 10, verso lì.
Verso 8 e 9.
Ecco, 8 e 9, è la stessa storia. Ripeto la stessa cosa.
Adora Dio, sì.
E lo vedi come Giovanni cade di nuovo nella fossa? Perché così è l'indole umana. Mm-hmm. Io penso che Dio è sufficiente a tutto, e pensare che non sia sufficiente è un'offesa a Lui. È il modo più sicuro perché Dio non risponda alle nostre preghiere. Se qualcuno vuole che Dio non risponda alle preghiere, veneri gli angeli, adori gli angeli, come preferite, venerare, adorare i giocatori di parole. Ecco, tu adori l'angelo, adori quello che ti pare, Dio non ti risponde. I santi sono solo creature di Dio, i santi che sono morti, seppelliti, eccetera, sono in cielo adesso. Cioè, pregare ai morti assolutamente proibito, ma sono santi, ma qua non ti preoccupare, sono morti. Non sono da venerare, l'adorazione spetta solo a Dio. Guarda Romani 1, andiamo lì, verso 25.
Essi che hanno cambiato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura al posto del creatore,
che è benedetto in eterno.
Amen. Romani 1:25.
Matteo 6 al 24.
Nessuno può servire due padroni.
C'è un angelo e Gesù.
Perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona.
Okay.
Matteo 6, 24.
Sono messaggio sui soldi questo. Però possiamo imparare qualcosa. Non puoi servire due padroni, non puoi servire Dio e la Madonna, Gesù e poi Padre Pio. Cioè devi decidere cosa viene prima e devi decidere cosa viene ultimo. E cosa non viene mai? Non viene mai adorare, venerare, pregare, invocare i santi. E questa bestemmia, nessuno la bestemmiava nel Nuovo Testamento. Questo è sufficiente? Sarebbe sufficiente dire, basta, nel Nuovo Testamento nessuno adorava gli angeli, invocava la Madonna, eccetera, perché devo farlo io. Mm-hmm. Noi vediamo in Atti capitolo 1, che erano lì a pregare alla Pentecoste, c'era anche e c'era anche Maria, che adesso chiamano la Madonna, un nome che nella Bibbia non esiste. C'era anche Maria e gli altri figli, i fratelli di Gesù. Va bene, che Gesù aveva fratelli, come no? Atti capitolo 1. E, ma mica pregavano a Maria, stolti, pregavano a Gesù, pregavano a Dio. Vedi come il diavolo le infagottate queste religioni. Cioè, come Dio non rispondeva alle preghiere dei farisei, così Lui non risponde alle preghiere errate. Preghi nel modo sbagliato, Dio non risponde. Capito il mistero perché Dio non risponde a certe chiese? Dio non risponde alle preghiere dei giudei, sono 2000 anni che non gli risponde. Anche di più. 2000 anni, perché pregano sbagliato. Non possiamo dare una parte del nostro cuore a Dio, una parte a qualche santo o qualche santa, va bene? Perché adorare un santo è lo stesso che rendergli il culto, ma questo è proprio quello che Matteo capitolo 4, andiamo lì, è proprio quello che il diavolo vuole. E cos'è che gli ha detto Gesù al diavolo? Andiamo lì a verso 9-10.
Tutte queste cose ti darò se tu ti prostri e mi adori.
Il diavolo dice adori. Il diavolo è un fanatico dell'adorazione. Vuole essere adorato al posto di Dio. È la sua droga. E allora?
Allora Gesù gli disse, vattene Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto.
Come si dice in ebraico, a Lui solo?
Non lo so.
Si dice a Lui solo. E in greco?
A Lui solo.
Lui solo, in greco, si dice Lui solo.
Sì, sì, sì.
E in giapponese, tedesco, cinese, africano e esquimese? Come si dice Lui solo?
Solo a Lui,
Lui
a Dio.
Solo. Però sì, sì. I religiosi dicono Lui solo vuol dire anche tanti altri.
No.
No, dice solo a Dio rendi il culto. Guarda, il Nuovo Diodati, Matteo 4:9, egli gli disse.
Egli disse, io ti darò tutte queste cose se prostrandoti a terra mi adori.
Capito? È un fanatico dell'adorazione, vuole essere adorato Satana. E sia pure attraverso statue di santi dove spiriti satanici si annidano. Quando tu adori o veneri, se preferisci, una statua di una santa, dentro ci può essere un diavolo. Cioè le fattucchiere, le streghe lo fanno sempre, prendono la statuina, mettono un incanto, quella statuina diventa satanata. Può essere la statua di una santa, il quadretto di un santo. D'accordo, allora Gesù gli dice: vattene, Satana, adora il Signore e servi Lui solo. Gloria a Dio. Ecco, nella Nuova Riveduta dice: servi Lui solo. Diodati dice: rendi il culto solo a Lui. E questo è il comandamento di adorare, ossequiare, venerare, come lo vogliamo chiamare, perché il diavolo gioca con le parole. Visto che vi sono dei religiosi che giocano anche sulle parole e dicono che, cioè, loro dicono: io non sto adorando, sto venerando. Come dice uno che prende la droga, no? Io non sto prendendo la droga con la siringa, io la prendo in bocca, la mangio, quindi non è lo stesso. Giocano con le parole.
Sì.
Marito dice alla moglie: non sto commettendo adulterio, non sono andato a letto con quella prostituta, no, è andato in macchina magari. Cioè, giocare con le parole. Mm-hmm. Primo Giovanni 5, Angelina.
Sì.
Cos'è che c'è una bella scrittura lì? Verso 2.
Da questo sappiamo che amiamo i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti. Primo Giovanni 5, verso 2.
Allora, com'è che sappiamo che amiamo Dio? Se osserviamo i Suoi comandamenti. Quindi io oserei dire che tutti quelli che pregano ai santi, agli angeli, invece che solo Dio, non lo amano il Signore con tutto il cuore.
Ma
lo amano.
Quali comandamenti si riferisce?
I comandamenti del Vangelo, i comandamenti che abbiamo appena studiato, che dice: adora solo Dio. Matteo 22, cosa dice al verso 37?
Gesù gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Matteo 22, 37.
Però qui ci sono, uno può leggere questo alla maniera strabica, dice: tutto vuol dire, tutto il tuo cuore vuol dire mezzo cuore, tutta la tua anima vuol dire un quarto di anima, tutta la mente vuol dire un pezzettino della mente. Non dice questo. Devi essere proprio ciechi per leggere la Bibbia così. Tutto, 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 lo ripete 3 volte. Allora, com'è che amiamo Dio? Se crediamo e pratichiamo questi comandamenti.
E allora, sai, non lo so, ma nel mondo religioso credo c'è questa mentalità che: oh, tu sei più vicino a Dio, fratello Giuseppe. A me Dio non ascolta le mie preghiere, ma se tu preghi, fratello Giuseppe, Dio a te ti ascolta. E credo lo stesso si applica anche ai santi che sono morti, che sono con Gesù. Loro sono più speciali.
Dice: a me Dio non mi ascolta, però voi siete santi. Avevi ascolta. E perché i santi, quando erano qui, Dio li ascoltava? Perché obbedivano. Tu potresti avere, in teoria, tutti i santi del cielo a pregare con te, tutte milioni che sono, e non funziona. Se tu disubbidisci, se tu preghi nel modo sbagliato, va bene? Cioè, taluni hanno la mentalità del mondo. Com'è nel mondo? I raccomandati hanno la precedenza.
Sì.
Mm-hmm. Tu fai la fila, prendi il numerino, fai la fila di mezz'ora, arriva uno: io sono raccomandato, scusa, devo andare davanti perché sono il cugino del sindaco.
Sì.
Va bene, arriva un altro: io sono il figlio del sindaco, si mette ancora davanti. E gli altri, mezz'ora di fila, dicono: noi non siamo raccomandati.
Sì.
E questo è lo spirito, la sindrome dei santi. Cioè, trovarmi un santo che mi raccomanda.
Sì.
Ma qui non ci sono santi che tengano nel regno di Dio. Va bene. Vai a Atti 10, che lì c'è una bella scrittura su questo. Al verso 34 deve andare.
Allora Pietro, cominciando a parlare, disse: in verità comprendo che Dio non ha riguardi personali. Atti 10, 34.
Romani 2, 11. Davanti a Dio non c'è favoritismo.
Romani 2, 11.
Va bene, non c'è favoritismo. Non ci sono riguardi personali, a Dio non gli interessa che tu sei cugino del Papa o sei un parente dell'arcivescovo o che sei vicino di casa del cardinale, a Dio non gli interessa, o che tu vai a lustrare le scarpe tutti i giorni all'arciprete, cosa gli interessa a Dio? A lui, al Signore, lui guarda solo il sangue della croce, guarda solo il sacrificio di Gesù. Insomma, quelli che adorano, venerano i santi, sono una religione a sé, Per certi versi è una religione molto diversa dal cristianesimo che Gesù ha insegnato. Non è cristianesimo. Persone che in certo senso è come se dicono: Gesù non è Al Shaddai, non è sufficiente per me. Dio ha bisogno di aiuto, da solo non ce la fa. Se i santi non l'aiutano a Dio, come fa Dio? Non può. E questa è una bestemmia. E lui è onnipotente. Qualcuno magari sembra che dice: lo so che è scritto che c'è solo un mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù. Ciò nonostante, da solo Gesù non ce la fa. Non ha la forza di mediare tra me e Dio. Ha bisogno di qualche Madonna, qualche santo. E allora cercherò qualche altro santo che possa andare ad aiutare Gesù, poverino. Altri pensano: il Signore è troppo santo, non si abbassa a ricevere le mie preghiere, io sono troppo indegno. Ma i santi sono più misericordiosi di Dio. Dio non mi ascolta, ma loro sì. E allora, così come la mia religione mi ha insegnato, pregherò i santi di rappresentarmi, perché spieghino a Dio chi sono io. Magari devo ripetere un altro 10.000 preghiere e la cosa sarà fatta. E se non bastano, ne pregherò 100.000, 1.000.000. Alla fine vedremo chi si stanca prima, io o Dio. Alcuni sembrano ragionare così. Cioè, c'è gente che prega i quadretti, che loro leggono queste scritture, Matteo 6:7, cosa dice? Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, che pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. E loro come le interpretano? Loro hanno il cervello così lavato dalla loro religione e che questa scrittura non conta più niente, perché gli hanno spiegato il contrario. Cioè io voglio dire questo: credo che dovremmo prendere le nostre religioni cattoliche o protestanti che siano, cestinarle e poi seguire Gesù, senza dottrine protocattoliche, catto protestanti o eccetera. Scusa, se la Bibbia non basta, Dio non si sa spiegare. Lo capisce anche un asino come me, e altri meglio di me lo capiscono. Il motivo è perché Dio, sembra che Dio non risponda alle nostre preghiere. Non è perché il Signore non è El Shaddai, il sufficiente, ma perché, come è scritto in Isaia 59, qui 1 e 2, qui spiega perché certe preghiere o nessuna preghiera viene adempita, che il nostro cuore non è diritto davanti a Dio. Me la leggi quella scrittura?
Sì. Ecco, la mano del Signore non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire, ma le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio. I vostri peccati li hanno fatto nascondere la faccia da voi per non darvi più ascolto. Isaia 59, versi 1 e 2.
Va bene, allora non è che Dio ha bisogno dei santi che sono più misericordiosi di Lui. No, ma perché noi siamo troppo malvagi, stiamo pregando al modo sbagliato, al Dio sbagliato, ai santi sbagliati, al quadretto sbagliato, alla religione sbagliata. E perché? Per questo che non risponde.
È perché non camminiamo in obbedienza, dice qui.
Non camminiamo in obbedienza. Va bene, quindi non diamo la colpa a Dio. E praticamente dire che c'è bisogno dei santi per arrivare a Dio è come dire: Gesù è morto per niente, Gesù non è venuto sul Calvario, non si è fatto uomo, non è diventato come noi. Praticamente è un'abominazione. Questi non hanno capito niente, chi si rivolge ai santi. E si mettono sotto maledizione, perché è proibito nella parola, e loro lo fanno. Dio dice non fatelo, e loro lo fanno lo stesso. E dopo si lamentano: perché Dio non mi parla mai? Ma tu ubbidisci mai, ascolti mai? Ci sono delle scritture chiare che anche un poveraccio come me riesce a capirle. Vabbè. Come si fa? Dice: non pregate i santi, non pregate le sculture, non fate sculture, non fate immagini. E io le faccio. Perché? Me l'ha detto il prete. Andiamo a Deuteronomio 32, 19 e 20.
Il Signore lo ha visto e ha rinnegato i suoi figli e le sue figlie che l'avevano irritato. e ha detto: io nasconderò loro il mio volto e starò a vedere quale sarà la loro fine, poiché sono una razza perversa, sono figli infedeli. Deuteronomio 32, versi 19 e 20.
È terribile, è terribile. Qui dice, io nasconderò la mia faccia, il mio volto da loro, starò a vedere quale sarà la loro fine. Cioè Dio aspetta fino alla fine della nostra vita, va bene? E aspetta, stiamo andando una strada larga, la strada malvagia, Dio aspetta. Io nasconderò il mio volto. Non solo Dio non ci ferma, ma si nasconde se camminiamo direzione sbagliata. Dio ha mandato Gesù non perché ci rivolgessimo ad altri nomi, altri santi, ma Gesù è venuto, andiamo a Matteo 22, ripetiamo quella scrittura, è venuto per dirci questo, fammelo ripetere, 37.
Ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Matteo 22, 37.
Guarda, in Giovanni 14, 23 Gesù dice: se uno mi ama, osserverà la mia parola. Non dice se mi ama pregherà mille preghiere a pappagallo a qualche santo, ma ubbidire la mia parola. Cosa vuoi che gli interessi a Dio che preghiamo un santo per 10.000 preghiere? Cosa vuoi che gli interessi? Siamo diventati come gli indù, i buddisti, che ripetono, ripetono. Penso che Dio li ascolta perché si è stancato dalla nenia. No, Gesù dice: se mi ama, osserverà la mia parola. È la parola di Dio, il Vangelo che dobbiamo studiare. Non ripetere come pappagalli. Non siamo handicappati. Cosa stiamo qua a ripetere? Qualunque genitore che dice al figlio: la marmellata non la mangi oggi, perché? Perché ieri ha mangiato così tante che ti farà male. E allora il figlio gli dice: oh, aspetta che ti ripeto 50 volte. Dammi la marmellata. E dice: ma scusa, sei handicappato? La marmellata non la puoi mangiare. Oh, aspetta che ripeto 500 volte. No. Posso mangiare la marmellata, mamma?
No, non facciamo così.
Allora, mamma dice: ma scusa, ma ti ho detto che non puoi mangiare la marmellata. Oh, aspetta che ripeto 100.000. È un bambino così handicappato. Ci sono molte religioni handicappate, non mi riferisco alle povere pecorelle che vengono ingannate, va bene? Mi riferisco ai caproni, alle capre, ai lupi, ai farisei, quelli che li guidano in queste cose, quelli che hanno studiato anni e anni del seminario e alla fine insegnano bugie. Il Signore nella Bibbia, tutta la Bibbia, non ce l'ha così tanto con le pecore fuori binario, un po' sì, dice che castigherà anche loro. Ma principalmente lui ce l'ha con i falsi pastori. Leggere Ezechiele 34. Ci sono una lista di maledizioni lì, tutto contro i pastori. Attenzione noi pastori, attenzione che c'è doppia punizione per noi. Giovanni 14, 23.
Gesù gli rispose: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Giovanni 14, 23.
Ci sono molte false religioni che credono nelle nenie, nelle ripetizioni, cioè penso che a forza di insistere, alla fine Dio si stanca e dice: oh, questi mi stanno proprio scocciando adesso, e li accontento. Come il giudice malvagio, questo qui continua a bussare, e allora, nonostante io sono malvagio, io adesso l'accontento perché mi sta scocciando. E dice, allora i falsi profeti dicono: vedi, bisogna insistere finché Dio apre. Non hanno capito niente questi qua. Sta parlando del giudice malvagio, non è Dio quello che non vuole aprire. Il giudice malvagio siamo noi. Siamo noi che dobbiamo continuare a bussare al nostro cuore finché ci ammorbidiamo, finché abbiamo fede, finché finalmente andiamo da Gesù in ginocchio, finché finalmente ci stacchiamo dagli idoli, dai santi, dai quadretti, dalle candele, dalle reliquie, dalle panche scaldate, e andiamo da Gesù a cuore aperto. Signore, ti amo, e adesso nel mio piccolo osserverò la tua parola. Hai letto Giovanni 14, no?
Sì.
23, no?
Sì.
Ecco, il punto qual è? Se uno mi ama, osserverà
la parola.
Quindi il punto è che continuare a bussare alla porta del giudice malvagio, noi, finché decidiamo di osservare la parola.
Di obbedire.
Non di scocciare Dio così tanto finché ci stanca e ci ascolta. Non ci ascolterà mai. Gli ebrei sono 2000 anni che cercano Dio, 2000 anni che non lo trovano. Non puoi stancare Dio. Dio nasconde la sua faccia. Gesù non è morto in croce per insegnarci a pregare i santi, ma perché imparassimo a osservare la sua parola. E adesso questi qua hanno sostituito l'obbedienza alla parola col pregare ai santi. Non solo non ci sono precedenti in tutta la Bibbia, anzi gli angeli sgridavano i poveracci che lo facevano, ma addirittura ci sono comandamenti che lo proibiscono. E quei ciechi, marrani, sacerdoti e pastori dicono: ma no, aspetta, Sant'Agostino lo faceva, Santa Genoveffa lo faceva, il santo di qui, il santo di là, ma lascia perdere i santi. I santi non hanno il potere, non hanno l'autorità di cambiare la parola. La parola è scritta. E allora, se il santo diceva cose in linea con la parola, tutto bene. Se il santo sgarrava, Gesù gli diceva a Pietro: vattene, Satana. Ed era Pietro.
Wow.
Va bene?
Sì.
E allora, Signore, aiutaci. Dio disse in Isaia capitolo 1, stava parlando con la disubbidiente Israele, al 15.
Quando stendete le mani,
distolgo gli occhi da voi.
Anche quando moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Isaia 1:15.
Va bene? Luca 13. Quindi c'è il tempo che Dio non ascolta. Capito? Eppure noi moltiplichiamo le preghiere, quanti rosari, ma facciamo 10.000, va. Riempiamo il paradiso di rosari. No, non entrano neanche quelle cose lì. Guarda, verso 15, verso cos'è? 25. Luca 13, 25.
Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, stando di fuori, comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, aprici. Ed egli vi risponderà: io non so da dove venite. Luca 13, 25.
Cosa dice il diavolo qua? Ma guarda, prega abbastanza rosari e la porta si apre. No, dice: non so da dove venite. Signore, aprici nel nome dei miei rosari, apri. Non so da dove venite, ma noi siamo cattolici, noi siamo protestanti, siamo geoviani. Non so da dove venite. Cioè, quando dice voi, chi sta parlando? Chi sono voi?
Ah, noi.
Il popolo, speriamo di no. È il popolo di Dio, speriamo di non essere di questo popolo, ma del popolo di Dio obbediente. Certo che noi siamo il popolo di Dio, ma se sostituiamo Dio con un santo, capito? Il santo non può andare lì a forzare la porta se Dio non la apre. Se il santo non va, Dio... Ma stiamo scherzando. In Apocalisse, cos'è? Al 5? Capitolo 5. In cielo piangevano, in cielo. Perché piangevano? Nessuno era degno di ricevere il libro del futuro, il libro delle profezie, il libro dei sette sigilli. Piangevano. A un certo punto un santo si avvicina a Giovanni che piangeva e gli dice: non piangere. L'agnello di Dio è stato ritenuto degno di ricevere il libro, aprire i sigilli. Infatti lui vede un agnello colpito a morte, che era Gesù, si avvicina al trono di Dio e prende il libro e apre i sigilli. Va bene, nessun altro poteva fare questo, nessuno può avvicinarsi al trono di Dio se non è nel nome di Gesù Cristo. E allora lasciamo perdere le facce scorciatoie dei santi e prendiamo la via maestra, la via del Santo, del Santissimo, del Figlio di Dio crocifisso, anche chiamato la via stretta e angusta. Una via molto trafficata o poca? Poco trafficata. La puoi chiamare la via dei santi, va bene? Non santi intercessori, santi seguitori. E solamente che i santi in questo caso dobbiamo essere noi. E vai Primo Pietro 2:9, che molte chiese, questa scrittura qui, la leggono, ma gli entra da un orecchio e esce dall'altra. Sono leggono la Bibbia e non la capiscono. Con tutto rispetto dico, sono ignorantissimi. Basta leggere, ce l'hai, bella legge.
Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Primo Pietro 2, verso 9.
Allora, questa scrittura, è abbastanza questa scrittura distruggere tutte le bugie delle religioni. La maggioranza delle quali hanno un sacco di bugie.
È una potente scrittura.
Ma scusa, guarda qui. Voi siete una stirpe eletta. E i protestanti dicono, gli eletti sono gli ebrei che non credono in Gesù. Stolti, posso dire stolti?
Sì, sì.
Non è offensivo, no?
Sì.
Dice, voi siete un sacerdozio regale. E arrivano i soci, che sono i soci dei protestanti?
I cattolici.
I cattolici, arrivano i cattolici e dicono, i sacerdoti siamo solo noi. E voi branco di pistole, di pistoloni, non capite niente, dovete solo stare zitti. Ascoltare la messa, che prima era in latino, capivano poco, che capivano niente del tutto. Allora ascoltate la messa in silenzio, deve solo imparare alzarvi, abbassarvi, sedervi, rialzarvi, andare a confessarvi, eccetera. In silenzio uscite e arrivederci, e state zitti. I sacerdoti siamo noi. E invece no, qui dice noi, io, te, lui, lei, loro, noi altri, tutto il popolo che crede in Gesù, ovviamente, siamo eletti. Quindi non è Israele la carne. Uh-huh. Un sacerdozio regale, vuol dire regale. Vuol dire che non è perché sei andato come gli asinelli in una scuola biblica e finché ti hanno lavato il cervello ad imparare a dire sì quando è sì, no quando è no, anche senza pensare. Basta che memorizzi quando devi dire sì, no, no, sì e sì, no. Cioè di solo obbedire, ripetere le cretinate che leggi nei libri dottrinali delle chiese, sono cretinate. Perché? Perché scusa, se la Bibbia non si spiega così, non è buona niente. Non è che loro non è che la Bibbia non si spiega, è che loro non hanno lo Spirito Santo e loro non la capiscono perché non c'è lo Spirito Santo. Ma se tu c'è lo Spirito Santo, lo obbedisci, lo vivi, lo pratichi, la capirai. E poi si dice una gente santa. Quindi siamo santi, non c'è bisogno di essere padre Pio o madre Pia, non c'è bisogno aspettare di essere canonizzato dopo che è morto. Roba da matti. Siamo tutti santi. Santo non vuol dire perfetto, perfezione, infallibile, ex cathedra. No, questo non è. Santo vuol dire separato dal mondo, dal peccato e che segue Gesù. Imperfetto.
E da dove viene questa definizione del santo che hai appena citato?
Beh, questa è una parola greca. Andiamo sul greco?
Ok.
Greco. La parola greca qui per santo o sacro, che è la stessa parola, in greco è agios.
Agios.
Agios, che vuol dire, guarda, l'enciclopedia Strong in inglese dice sacred, pure, blameless, consecrated. In italiano è una cosa sacra, consacrata, pura, eccetera. La parola Gios nell'enciclopedia greca e inglese sette part, italiano separato.
Separato dal mondo?
Sì, perché qui l'enciclopedia greca mi dice sette part e che vuol dire separato. Set e part in inglese vuol dire separato in italiano. Quindi il santo è, diciamo, non è perfetto come Dio, come chissà cosa, è uno come San Pietro. Il diavolo poteva parlare attraverso di lui, figurati, sì. Poteva rinnegare Gesù tre volte, ma anche dopo che ha ricevuto lo Spirito Santo, Pietro, vediamo Galatica capitolo 2, Paolo ha detto che era un ipocrita, eccetera. Cioè Pietro non è mai diventato perfetto senza peccato, no? Senza peccato quando Pietro camminava in Gesù, altrimenti quando camminava in Pietro commetteva peccati, come Paolo, come tutti. Ci siamo? Quindi il santo non è meglio di San Pietro, meglio di San Paolo, che in Romani capitolo 7 diceva io sono schiavo del peccato.
Sì.
Va bene, quindi se i religiosi che innalzano i santi così in alto, perché lo fa il diavolo questo? Perché è così che non possiamo arrivare alla perfezione del perfetto San Pietro. San Pietro non era perfetto. Quando profetizzava, allora la profezia era perfetta, guariva, sì, Ma non è che andava sempre in giro a guarire e profetizzare, era anche Pietro nella carne.
Sì.
Era anche Pietro che, come ripeto, Galati capitolo 2, era un ipocrita. Mm-hmm. E Paolo lo corregge. Però Paolo, allo stesso tempo, Romani capitolo 7, Paolo dice che lui era schiavo del peccato, quando non cammina nello Spirito. Quindi il santo santificato super perfetto non esiste. Anche il Papa, che lui dicono che lui è infallibile, tu dimmi una cosa che ha detto sto Papa che è infallibile. Avrà citato delle scritture, perfetto, tutto a posto, ma lui non è infallibile. Cioè, non quello, lo era Pietro, perché lo è lui.
Quello che è santo in noi è lo Spirito di Dio che abbiamo ricevuto, è Gesù nel nostro cuore che è santo. La nostra carne non è santa, morirà, rimarrà nel cimitero, però la nostra anima è santificata da Gesù.
Certo, noi diventiamo santi, diventiamo santificati, diventiamo sacri, separati, eccetera, quando riceviamo Cristo, in funzione di Cristo. Allora, siamo tutti santi in Cristo, dico però in Cristo. Quindi basta ricevere il Cristo, il Santo, il Risorto, lo Spirito Santo, e Amen. Siamo santi.
Grazie, Gesù.
Santo non vuol dire perfetto.
Sì, se ho
capito. Non più perfetto di Paolo e Pietro.
Sì.
Abbiamo già spiegato.
Sì.
E poi che fare? E poi, una volta che siamo diventati santi in Cristo, dobbiamo darci da fare se vogliamo camminare in santità. Perché possiamo essere santi in Cristo, però possiamo camminare in disubbidienza, come la chiesa dell'Odicea, di Sardi. Sono chiese cristiane, chiese dei santificati, però l'Odicea sceglie di camminare nel vomito, nel peccato. Quindi sono santi, però santi che non riceveranno la corona, riceveranno il vomito. Apocalisse 3,14 lo dice. È una chiesa. Però la chiesa che ha scelto di camminare nella carne. Era una chiesa di prosperità, quella di Laodicea. Oggi si chiama il Vangelo di prosperità. Quel tempo era la chiesa di Laodicea. Adesso si chiama Vangelo di prosperità. Cioè soldi, soldi, soldi. E allora dobbiamo comportarci come santi. Non è sufficiente che sono diventato santo. E come tu mi dai un'eredità, questo qui non è mica la fine, è l'inizio. Poi Dio dal cielo vuol guardare cosa faccio, come mi comporto con questa eredità. La investirò per il Signore o per il diavolo? Investirò per la Chiesa o per il mondo? La investirò per portare frutti a Dio o per portare soldi alla mia banca? Come uso questi talenti, questa eredità? Mm-hmm. Dobbiamo comportarci da santi, seguire le orme di Gesù, seguire le sue opere e dei suoi santi. Quali? Santi di ieri, di oggi, gente che ha seguito il Vangelo. Questo è il solo modo accettato da Dio, va bene, che possiamo riverire i santi. Questa è l'unica riverenza che Dio vuole riguardo tra noi i santi. Seguiamo il loro esempio in Cristo. Però se preghi a loro, ai santi, allora non stai seguendo l'esempio loro in Cristo. Perché i santi, attenzione, non seguivano se stessi, non pregavano se stessi, non veneravano se stessi, ma Cristo.
No.
Adesso arriva la religione fuori binario, adesso veneriamo i santi. Perché? Perché sono santi. No, caro, ci sono dei comandamenti. Dice non venerare, adorare, inchinarti, prostrarti davanti all'angelo e di nessun altro. Però se preghi a loro, non stiamo seguendo il loro esempio, perché loro no, seguivano Cristo. C'è un esempio anche nel Vecchio Testamento di questo. C'era un re che si chiamava re Saul, e Saul è uno che pregava ai santi. Capito? E infatti c'era un santo che era morto, e si chiamava Samuele, e muore. E lui va nel paradiso di Abramo, E allora cosa fa? Siccome Dio non gli rispondeva a Saul e neanche Samuele, allora va nella strega. E primo Samuele capitolo 28, potete studiare la storia. E la strega gli invoca, e non si può invocare i santi, convoca, questo non si può fare, mm-hmm. Samuele. Samuele si presenta e lo sgrida. Perché? Come ti permetti di disturbarmi? Mm. E poi gli dà un rimprovero, dice domani morirai, eccetera, eccetera. Leggete la storia, Primo Samuele 28. Quel che voglio dire è che né nel Vecchio Testamento né nel Nuovo i santi non si pregano. È una stolteria, è una bestemmia, è un'abominazione. È come dire Dio El Shaddai, il sufficiente. Dio non è sufficiente, non è El Shaddai, perché i santi hanno più amore di Lui. La Madonna, San Giuseppe, San Pietro, San Paolo hanno più amore di Dio. Senza di loro Dio non fa certe misericordie. Una abominazione. Infatti quello fu proprio il peccato di re Saul. Dio disse devi sterminare, uccidere il re Agag. Agag, che era un nemico di Israele, 1 Samuele capitolo 15. Allora cosa fa Saul? Più misericordioso di Dio, più amorevole di Dio, mostra amore verso re Agag, che Dio gli aveva detto di uccidere. Era un nemico di Israele. Invece di ucciderlo, gli salva la vita. Come misericordioso! È un po' come la Madonna e San Giuseppe, sono più misericordiosi di Dio, perché Dio è troppo occupato, le sue segretarie, troppo lavoro, le luci del paradiso, i kilowatt non bastano più perché Dio è in sovralavoro. Non è così la storia. Non è così. E allora muore Saul, suicida, insomma di tutti i colori, insomma, tutto storto gli è andato questo re. Va bene, ed è diventato uno dei terribili esempi della Bibbia. Va bene. E allora, fratelli, non fate lo sbaglio di Saul. Va bene, guarda, andiamo a Atti 14, sì. 13 al 15.
Il sacerdote di Giove, il cui tempio era all'entrata della città, condusse davanti alle porte tori e ghirlande e voleva offrire un sacrificio con la folla. Ma gli apostoli Paolo e Barnaba, udito ciò, si strapparono le vesti e balzarono in mezzo alla folla gridando: «Uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo esseri umani come voi!» E vi predichiamo che da queste vanità vi convertiate al Dio vivente che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Atti 14, versi 13 fino a 15.
Ecco, qua vediamo che c'è Paolo e Barnaba che gli dicono a queste persone, dico, anche noi siamo esseri umani come voi. E li stavano adorando, venerando se preferisci. Guarda, prima parlavamo di Apocalisse 5, perché non lo leggiamo? Verso 11 a 14.
E vidi e udì voci di molti angeli intorno al trono, alle creature viventi e agli anziani, e il loro numero era di miriadi e migliaia di migliaia. Essi dicevano a gran voce:
Degno è l'agnello!
Degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode.
Cioè, è rimasto, c'è qualcosa che manca qui? Forse manca il rosario?
No.
Dice, che cosa? Non c'è nient'altro, no, lui no, è no. L'alfa e l'omega.
Amen.
Lui è tutto di tutto, su tutti e sopra tutti. No, aspetta, senza rosario non ce la fa, lui non ce la fa. Se non gli preghiamo il rosario, Gesù non c'è qualcosa che non va, lui non risponde. Bugia. Vabbè, verso 13.
E tutte le creature che sono nel cielo, sulla terra, sotto la terra e nel mare, e tutte le cose che sono in essi, udì che dicevano: A colui che siede sul trono, all'agnello, siano la lode, l'onore, la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. E le quattro creature viventi dicevano: Amen. E gli anziani si prostrarono e adorarono. Apocalisse 5, da 11 a 14.
Ma qualcuno non dice amen, chi è?
Non lo so.
Quelli del rosario.
È una meravigliosa potenza qui, tanta lode, tanta gloria, tanta adorazione a Cristo, a Gesù.
Uno che prega il rosario non può dire amen. Dice, prima devo pregare i miei migliaia di rosari e poi diciamo amen. Quindi un'altra religione, un altro Vangelo perpetrato dai pelandroni e dai falsi profeti di certe chiese. Guarda, io credo che quelli che adorano altre cose al posto di Dio e a Cristo, o a fianco di Dio, a fianco di Cristo, sai, adesso c'hanno la corredentrice, il co-co-co, il co-questo, co-quello, cioè questa gente quando arriverà in cielo cercherà qualche tappeto sotto il quale nascondersi per la vergogna, perché oltre a Dio e a Cristo ha anche adorato, venerato, altri. Mentre dice tutte le cose del cielo, sulla terra, sotto la terra, tutte le creature adorano Lui. E quelle del rosario in cielo si vergogneranno. Ci sarà anche vergogna in cielo, ci saranno quelle chiese del vomito, come ha detto Gesù Apocalisse 3,14. Stiamo attenti, fratelli. E Dio benedica invece i cristiani veri. Ma cristiani veri, ce ne sono anche veri fuori binario. Ci sono cristiani veri in diverse chiese fuori binario. Perché? Perché hanno dei leader falsi. Il cristiano può essere anche vero, però se c'è un leader falso, tu sarai vero, però andrai per una strada sbagliata. Non tutte le strade portano alle benedizioni, alle corone, alla volontà di Dio. Il Papa dice, registrato, ha fatto dei video, dice tutte le vie portano a Dio, bugiardo, imbroglione, falsario, indemoniato, non è vero. Come tutte le vie portano a Dio? Io sono la via, la verità e la vita, nessun altro può andare al Padre se non per mezzo di me, Giovanni 14,6. C'è solo un nome sotto il cielo per attraverso il quale possiamo essere salvati, Atti 4,12.
Amen.
Alleluia.
Amen.
E Atti 5 dice lo Spirito Santo, dice Pietro ai farisei, lo Spirito Santo che Dio ha dato a quelli che lo ubbidiscono.
Non a tutti.
Capito? Triste, triste vedere tante pecorelle cattoliche, protestanti, sincere, che amano il Signore, quando piangono veramente per il Signore, che hanno dato tutto il cuore al Signore, però guidati da falsi pastori, falsi preti. Che triste, un po' come dice in Giovanni 12, che le chiese, le sinagoghe erano piene di pecorelle, gente che credeva in Gesù, però temevano di riconoscerlo perché i farisei li cacciavano fuori dalle sinagoghe. Giovanni 12. Fratelli, Dio vi benedica per essere sinceri, ma attenzione che non vi manca qualche dettaglio. Salvati, magari siete salvati, magari siete però... Se state seguendo dei imbroglioni, dei falsari, io vi consiglio di digiunare e pregare. Non dovete credere a me, almeno però credete alle scritture che vi ho dato. A me, ok, non conto niente, ma concentratevi sulle scritture, fratelli.
Amen.
E poi pregate, digiunate e chiedete a Dio a quello che Israele non ha fatto. Geremia ha predicato per decine di anni e i giudei l'hanno perseguitato per decine di anni perché erano tutti profeti di Israele, tutti, a seguire il diavolo, imbroglioni, falsari. Va bene, alla fine solamente Geremia aveva ragione. Sto dicendo che io ho ragione, sto dicendo che le scritture hanno ragione. Sto dicendo che è la parola che dovete seguire. E allora... pregate, digiunate, vedete un po' quale parola dovete seguire. Signore, prego per i fratelli, Signore, che ci hanno seguito, Signore, che ci seguono, che non voglio neanche che seguano a me, naturalmente. Signore, prego per i fratelli che seguono la parola. È la parola che devono seguire, Gesù. Aiutali, Signore, a aprire gli occhi.
Amen.
E vedere chi sono questi capi religiosi che li guidano al precipizio, alla fossa, che reinterpretano la parola così che significa il contrario. Leggono Matteo 24, 21,29 in avanti e dice che il rapimento è dopo la tribolazione, lo dice chiaro. Ma arrivano i figli del diavolo e dicono no, vuol dire prima. Vuol dire prima. Ma scusa, c'è scritto dopo. No, vi spieghiamo noi. Un po' di filosofia e vedrete che dopo tutto è a posto. Non seguite le filosofie. Se Dio non è capace di spiegarsi, cosa leggiamo a fare alla Bibbia? Dice dopo la tribolazione c'è il rapimento. Arrivano figli del diavolo e mi dicono no, vuol dire prima. E distruggono, cioè distruggono, annullano. Annullano la parola di Dio. Matteo 15, verso 6. Avete annullato la parola di Dio, ha detto Gesù. Matteo 15, 6. Signore, proteggi le tue pecorelle, Signore. Chiese piene di pecorelle dolci, sincere, che ti amano, però così ingannate, Signore. Proteggile, Signore. Svegliale, Signore, prima che venga la tribolazione. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. 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 Alleluia.
Nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica, fratelli. Ci fermiamo qui per stasera. Ci risentiamo sabato alle ore 14. Il Signore vi benedica, vi protegga e vi guidi sempre alla sua luce, alla sua verità. Nel nome di Gesù.
Nel nome di Gesù, fratelli. Amen. Nel nome di Gesù. Amen. Cerchiamo il Signore mentre lo possiamo trovare. Lasci l'empio la sua via, la pecorella e i suoi falsi profeti. E cerchi il Signore mentre lo si può trovare. Perché la notte viene che nessuno può camminare. Signore. Aiutaci. Grazie, Signore.
Amen.
Dal trono venne una voce che diceva: Lodate il nostro Dio, voi tutti i suoi servitori, voi che lo temete piccoli e grandi. Poi udì come la voce di una gran folla, e come il fragore di grandi acque, e come il rombo di forti tuoni, che diceva: Alleluia, perché il Signore nostro Dio, l'Onnipotente, ha stabilito il suo regno. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. E l'angelo mi disse: Scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Gloria a Dio.